anche nell'ambito delle organizzazioni sindacali, la nostra, tra l'altro, proprio per favorire la partecipazione delle donne, ha una regola, in tutti gli organismi esecutivi e dirigenti della nostra organizzazione non ci può essere almeno, ci deve essere almeno il 40% come percentuale di rispetto di genere. Non vuol dire 40% di donne, potrebbe voler dire anche 40% di uomini. Io quando avevo la vostra età e anche quando ero un po' più grande, rispetto a questa regola avevo, come dire, la contestavo un po' e mi dicevo, ma perché ci deve essere una regola che stabilisce una quota? Perché lo dicevo? Perché pensavo che non fosse necessario, perché sentivo, in quanto studentessa, in quanto attivista sindacale, di non aver bisogno di questa quota. Purtroppo con il tempo mi sono ricreduta, nel senso che sono convinta che se non ci fosse stato nella mia organizzazione una regola di questo tipo che ha imposto il rispetto nelle posizioni esecutive, probabilmente oggi avremmo meno donne segretarie generali, meno donne nelle segreterie. Noi tra l'altro abbiamo una donna che è segretaria generale, che è Susanna Camusso, ed è stata la prima donna segretaria generale di un'organizzazione sindacale. È un segnale importante. Chiusa la mia parentesi autobiografica, vengo brevemente alle cose di cui dobbiamo parlare oggi, cioè il tema della differenza di genere. Allora io parto dicendo una cosa. Noi, credo, viviamo, la storia del mondo vive una profonda ingiustizia. Anzi, l'ONU l'ha definita in realtà un insuccesso democratico. E qual è questa profonda ingiustizia? Qual è questo insuccesso democratico? Il fatto che noi ancora oggi, nel 2018, ci troviamo a parlare di un obiettivo da raggiungere. Qual è l'obiettivo? Quello dell'uguaglianza di genere. E questo lo dico nonostante che ci siano costituzioni, leggi, nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo, sono 139 i paesi che definiscono e stabiliscono all'interno della loro carta costituzionale o comunque hanno norme che favoriscono, anzi impongono l'uguaglianza di genere. Ma nonostante questo, noi dobbiamo riscontrare, l'abbiamo visto anche dal video, no? Vi è stato fatto vedere una panoramica di quello che accade nel mondo. Nonostante questo, noi oggi parliamo di questo come obiettivo da raggiungere. Anche la nostra Costituzione ha due articoli, due, che stabiliscono questo principio. L'articolo 3, che riguarda non soltanto l'uguaglianza di genere, è il principio di uguaglianza, diciamo, generale della nostra carta costituzionale. Dice che non devono esserci discriminazioni effettuate sulla base di genere, razza, religione, sesso, eccetera. E l'articolo 51, che stabilisce che tutti devono avere la possibilità di accedere alle funzioni pubbliche e alle funzioni politiche. Questi due articoli poi dicono una cosa. Non soltanto stabiliscono un principio, ma dicono anche che bisogna fare di tutto sul versante della legislazione per rimuovere gli ostacoli, per far sì che questi obiettivi siano acquisiti. E allora direte, ma se c'è, ve lo ricordava il dirigente del MIUR, no? Oggi festeggiamo nel 2018 anche il 70° della Costituzione. La domanda sorge spontanea, ma se sono 70 anni che c'è la Costituzione che quindi stabilisce questo obiettivo, perché noi oggi ancora parliamo di disuguaglianza? Perché purtroppo questo è uno degli obiettivi inseriti nella Carta Costituzionale non attuati. Non è attuato in Italia, non è attuato nel mondo. Ed è tanto vero, e anche questo veniva ricordato dai ragazzi nel breve filmato che ci hanno fatto vedere, è tanto vero che l'ONU, Nazioni Unite, hanno stabilito i principi, gli obiettivi prioritari da raggiungere nel mondo da qui al 2030, cioè da qui a 12 anni. Uno di questi obiettivi è esattamente la parità di genere e l'empowerment delle donne e delle ragazze. Che vuol dire empowerment? Vuol dire maggior forza, autostima, consapevolezza. Perché cito questi obiettivi? Perché questi obiettivi dovrebbero guidare le agende politiche dei governi in tutto il mondo. Sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono 17, non sono migliaia, sono 17, e uno di questi parla esattamente della parità di genere. Allora, questa è la situazione. Siamo sicuramente, non abbiamo acquisito questo obiettivo, lo sappiamo, ma io dico che questo ha anche, dobbiamo fare una riflessione anche sul versante economico, perché spesso e giustamente noi parliamo della parità di genere come diritto umano fondamentale, ma c'è anche un tema economico. E qual è il tema economico? Il tema è che una società prospera, moderna, dove si sta bene, vede necessariamente la piena uguaglianza di genere. E perché, e noi l'abbiamo anche provato a quantificare, se nel nostro paese, per esempio, ci fosse lo stesso accesso al lavoro delle donne e degli uomini, il PIL, anzi, più che noi questo è un dato della Banca d'Italia, il PIL crescerebbe del 7%. Quindi questo significa che la partecipazione al lavoro, e sarà questo uno dei due fulcri della mia brevissima introduzione di questa mattina, che la partecipazione al lavoro, che è fondamentale per quell'empowerment a cui faceva riferimento l'obiettivo delle Nazioni Unite, è uno dei punti sui quali purtroppo il nostro paese deve ancora lavorare. Perché il lavoro? Da due punti di vista, ragazzi. Il fatto che non c'è difficoltà, più difficoltà di accesso al lavoro. I dati dell'occupazione sono davvero complessi. Emerge una differenza tra uomini e donne considerevole. Quindi accesso all'occupazione, ma c'è anche un altro tema. E sapete qual è l'altro tema? È il più grande furto della storia. Sapete qual è il più grande furto della storia? Il fatto che nel mondo, ma anche nel nostro paese, le donne vengono pagate meno degli uomini per svolgere le stesse mansioni. E quanto vengono pagate meno? L'ONU l'ha quantificato. Se un uomo guadagna un dollaro, una donna guadagna 0,77 centesimi. E per colmare questa differenza, poiché le cose vanno davvero molto lentamente, lo sapete quanto ci vorrebbe? All'incirca 70 anni. È evidente, e si capisce, no? Adesso, perché uno di quei 5 obiettivi è esattamente la parità. È chiaro che c'è un tema che aggrava diciamo gergalmente, utilizziamo per definire la differenza salariale tra uomini e donne pay gap. Allora, da che cosa è determinato? È sicuramente determinato dal fatto che c'è una minore partecipazione al lavoro, è sicuramente determinato dal fatto che questa partecipazione, laddove si determina, vede le donne magari con contratti più precari. È sicuramente determinato dal fatto che nelle donne grava un altro lavoro oltre il lavoro, come dire, l'occupazione, che è il lavoro di cura. E spesso e volentieri le donne sono costrette a fare una scelta complicata tra lavoro di cura, che non sono soltanto i figli, ragazzi, a volte sono i genitori, a volte sono parenti anziani, e il proprio lavoro. Allora, questo è il quadro di riferimento generale. Ma l'Italia com'è messa in tutto questo? C'è qualcuno che misura la differenza di genere? Sì, c'è. E è un'organizzazione mondiale, si chiama World Economic Forum. E fa proprio una classifica e dice, prendiamo a riferimento alcuni principi, diciamo alcuni punti per misurare la differenza di genere. Quali sono? Il lavoro, l'istruzione, la salute e la partecipazione politica. E poi stiliamo la classifica. Come stiamo messi? Nell'ultimo report non stiamo messi proprio benissimo, perché in termini generali il nostro paese è all'82esimo posto su 144. Non proprio bene. Primo posto, se siete curiosi, c'è l'Islanda. e un po' di paesi scandinavi, però guardate, c'è anche paradossalmente il Ruanda, mi pare che sia il quarto. E lo sapete, questa è una notizia già pessima, però c'è un ulteriore elemento che aggrava anche questa pessima notizia, perché se io vado a vedere 10 anni fa come stava messo il nostro paese, eravamo più in alto. Quindi che cosa vuol dire? Che negli ultimi 10 anni la condizione delle donne, prendendo a riferimento questi parametri, è peggiorata. E se guardo all'interno di queste classifiche la partecipazione economica, le questioni quindi del lavoro a cui facevo riferimento prima, la cosa è veramente drammatica, perché non siamo all'82esimo posto, ma siamo al 118esimo posto. Tanto per farvi capire, siamo più vicini all'Arabia Saudita 140 che alla Germania che è al numero 43. E allora dico questo perché è un tema serio che tra l'altro vi riguarderà a breve. Ci sono due questioni. La prima è esattamente quella dell'occupazione. Occorre incrementare l'occupazione femminile. Non è un caso, e sarà l'unico riferimento che farò alla mia organizzazione, che 2 anni fa noi abbiamo proposto, proprio perché il gap è davvero consistente, numero di occupati uomini e numero di occupate donne, abbiamo proposto un piano straordinario di occupazione femminile e giovanile, perché se c'è un ulteriore elemento di arretratezza riguarda le ragazze, che non soltanto sono più penalizzate perché donne, ma sono anche più penalizzate perché giovani. E tanto per farvi capire, un ulteriore elemento di disuguaglianza, e qui parlo ovviamente soprattutto a questa platea, è la differenza territoriale. Cioè, se al nord lavorano 59, donne su 100, al sud siamo a una percentuale che sfiora il 33%. Allora, il primo punto è ovviamente garantire il lavoro e fare e mettere in campo strategie per garantire il lavoro per le donne. Seconda questione, ovviamente colmare quella differenza di retribuzione e fare anche un'operazione che consenta che cosa? Che al momento in cui una donna ha magari un figlio possa rimanere al lavoro. Perché vi dico questo? Perché anche qui non stiamo messi benissimo. Se vado a vedere il Ministero del Lavoro fa un report dove ci dice quante donne, quanti uomini e donne in realtà, si sono dimessi o hanno sciolto il loro contratto di lavoro spontaneamente. Purtroppo, lo sapete qual è il dato? Che tutti gli anni abbiamo all'incirca un 11, 10, quest'anno è 12% in più di risoluzioni da parte delle donne. E se andiamo a vedere le motivazioni, la stragrande maggioranza di queste aveva appena avuto un figlio, quindi ha dovuto lasciare il lavoro perché, anche qui, un elemento importante e un concetto che vi serve ricordare, perché non ci sono strumenti per la conciliazione vita-lavoro. Che cosa vuol dire la conciliazione vita-lavoro? Cose, guardate, banali, dall'asilo nido diffuso che consente quindi alle donne di poter lavorare, ha strumenti per l'assistenza sociale, per esempio la non autosufficienza, e così, e anche ovviamente ha una legislazione che rafforzi i diritti delle donne, cosa che purtroppo negli ultimi anni non è accaduta. E allora, perché faccio questo profondo riferimento al lavoro? Perché l'emancipazione attraverso il lavoro è fondamentale. Non soltanto perché è quel mattone su cui si costruisce maggior partecipazione alla vita politica, maggior consapevolezza, anche maggior capacità di difendersi di fronte alle violenze. Mi permettete di dire una cosa, è quasi finito, sulla vita politica? Le cose sì sono migliorate. È vero, ci sono state anche delle norme, però segnalo solo una questione. Noi non abbiamo mai avuto in questo paese un Presidente della Repubblica donna, un Presidente del Consiglio donna, neanche un Ministro dell'Economia donna. E se andiamo a vedere il numero delle assessore dei comuni, sì, sono aumentate, però purtroppo, continuano ad avere, come dire, a occuparsi di questioni sociali. E allora mi viene immediatamente in mente quello stereotipo che abbiamo visto nel filmato, la ragazza che fa l'infermiera, il ragazzo che, no? Che fa il, non mi ricordo, faceva il calciatore, oppure la segretaria e il manager. Questo è uno stereotipo. Perché? Perché è possibile che le donne si occupino di settori che tradizionalmente, perché sono, diciamolo con chiarezza, i settori dove si costruisce il potere, perché l'assessore al bilancio, quello che si occupa delle risorse, sicuramente ha un peso specifico rispetto agli altri. Ecco, questi posti, queste postazioni sono sempre meno in appalto o nella possibilità delle donne. Questo è uno stereotipo che deve essere cambiato, perché questo anche ridefinisce quel benessere della società, io dico anche la civiltà di una società, che consente una pari partecipazione e una rottura di quegli stereotipi di genere che purtroppo determina, altra parola grossa, segregazione. Perché è importante? Perché io penso, e non solo io, devo dire la verità, che cambiare questo stato di cose determini e sia un grandissimo motore di cambiamento. Sia un grandissimo motore di cambiamento, perché le donne sono un elemento di trasformazione potentissima della società, mi dispiace, più degli uomini. E bisogna avere per questo l'ambizione non solo di lottare per la parità, richiamo che veniva dai vostri compagni di Torino, ma provare a renderla migliore, perché questa è una battaglia per i diritti e per l'autodeterminazione. E perché è importante partire dal lavoro? Perché uno degli elementi che poi determina segregazione e maggior, in qualche modo, difficoltà a corrispondere o a rispondere in maniera potente rispetto alla violenza, per esempio, è esattamente la mancanza, la minor possibilità di accesso al mondo del lavoro. Questo è un concetto complesso e vorrei che provassimo ad avere gli ultimi 5 minuti di attenzione, siete stati bravissimi, quindi provo a chiudere su questo. Allora, dobbiamo tenere in conto, e i dati sono terribili per il nostro paese, poi ne dirò alcuni molto velocemente, dobbiamo tenere in conto che la causa profonda della violenza, che non è soltanto violenza fisica, è violenza psicologica, è violenza economica. La causa profonda della violenza è esattamente la discriminazione e il minor accesso e partecipazione delle donne. È causa ed effetto, se volete. E allora, da questo punto di vista, poiché il tema della violenza è un tema serissimo nel nostro paese, solo nei primi 6 mesi del 2017 numero di femminicidi 60, non ho il dato finale di questo anno, ma sono sicura che siamo purtroppo nello stesso trend dell'anno precedente. Numero altissimo di femminicidi, numero alto di violenze, stupri e molestie. Tenete conto che soprattutto per gli stupri e molestie il dato che noi abbiamo è solo la punta dell'iceberg. Perché ancora in questo paese le donne hanno difficoltà a denunciare. Lo sapete perché hanno difficoltà a denunciare? Perché quelle che lo fanno, spesso e volentieri, diventano per la seconda volta vittime. Diventano per la seconda volta vittime. E anche qui esistono delle norme, delle leggi, sono fatte molte cose, guardate, Convenzione di Istanbul, la legge sullo stalking, fino al 96 lo stupro, anche qui per 96 non è lontanissimo, stiamo parlando di 22 anni fa, lo stupro non era un reato contro la persona, solo nel 96 è diventato un reato contro la persona, quindi capite da che livello di arretratezza partivamo, però abbiamo fatto dei passi avanti. Il punto è che tutte queste norme devono trovare una declinazione, perché i dati che noi abbiamo sono dati terribili. E all'interno del tema violenza ce n'è una in particolare che è ancora più grave sono le molestie e violenze nei luoghi di lavoro. Sapete perché è ancora più grave? Perché oltre alla violenza fisica c'è una ricattabilità economica e spesso, per le cose che vi dicevo all'inizio, maggior precarietà, più condizionalità rispetto a poter, le donne diventano di nuovo doppiamente vittime. Noi abbiamo da questo punto di vista un po' di sensore nei territori, sappiamo quello che avviene e sappiamo anche la difficoltà che è ancora maggiore in questi casi a denunciare. Perché la denuncia, come capite bene, spesso corrisponde alla perdita del lavoro. E allora, che cosa possiamo dire? Possiamo, per chiudere, possiamo dire in primo luogo che questa battaglia, la lotta a cui facevano riferimento i vostri compagni, è una battaglia prima di tutto culturale, sicuramente, che parte dal lavoro, l'abbiamo capito, perché è chiaro che se io, per esempio, ho un lavoro stabile, rispondo con più forza sul versante delle violenze e delle molestie. Ho meno difficoltà magari a lasciare un marito violento. Quindi si parte dal lavoro, si parte dai diritti, ma poi c'è un tema, che è appunto quello della battaglia culturale che deve essere fatto. Cosa può fare la scuola? Moltissimo. Io voglio ringraziare il Centro Pielatore, lo voglio fare pubblicamente e quello che potremo fare per sostenere anche questa battaglia, noi lo faremo per la sua sopravvivenza, perché momenti come questi sono abbastanza rari e invece in questi momenti, con le dovute cali di attenzione e di disattenzione, sono importanti. Perché? Perché è solo attraverso una rivoluzione industriale intesa come un cambiamento che si possono modificare le cose. Spesso però, lo dico, sia sul versante delle violenze, sia sul versante della parità di genere, in campo ci sono solo e unicamente le donne, perché sembra che questi siano temi che riguardano le donne. È sbagliato. Uno dei problemi più grandi che abbiamo in questo paese, per esempio sul versante della violenza, è il silenzio di tanti, troppi uomini su questo tema. E allora è chiaro, è importantissimo, rivoluzione culturale per battere questi fenomeni e consegnare a una generazione che siete voi e i vostri compagni di Torino, che saluto, più intelligente della nostra, più intelligente della nostra, perché noi siamo quelli che hanno fatto, che hanno determinato quella condizione lì. Perché questo obiettivo davvero può essere raggiunto. E c'è un'altra condizione, c'è un'altra condizione, ed è l'ultima cosa che dico. E ora mi riferisco solo ai ragazzi. Mi riferisco ai ragazzi e gli chiedo di non lasciare sole le vostre amiche, non lasciare sole le vostre compagne, perché questa non è una battaglia delle donne per le donne. Questa è la battaglia degli uomini e delle donne per combattere discriminazioni e disuguaglianze nel genere umano, esattamente come ricorda anche la nostra Costituzione. Grazie.